Parola di Sindaco. Un programma della redazione giornalistica di Young Radio. Conduce Alfredo Somoza.
L'appuntamento mensile con Parola di Sindaco, il programma che interloquisce con i sindaci del Vimercatese, è stata la scelta di quest'anno, e dopo essere stati in quattro comuni oggi arriviamo appunto, parliamo di Vimercatese, andiamo proprio a Vimercate e abbiamo come ospiti Francesco Cereda, che sia stato, buonasera Sindaco.
Buonasera, grazie dell'invito.
Che è stato appunto, era già stato ospite a inizio mandato, siamo non alla fine ma verso la fine del mandato. Ricordiamo Francesco Cereda, a giorni farà 39 anni, sposato con un figlio, laureato in scienze politiche, specializzato in comunicazione con un master in comunicazione politica. È stato, prima di fare il sindaco, segretario del PD Vimercate e consigliere comunale. Era stato eletto sindaco nel 2021 al ballottaggio col 61%, battendo Giovanni Salla, candidato del centrodestra. E con noi è oggi anche Lorenzo Teruzzi, ancora. Buonasera Lorenzo.
Buonasera, grazie ancora.
Caporedattore del giornale Vimercate Prima Monza. Quest'anno, come avete visto nelle precedenti puntate, siamo affiancati dalla più importante testata locale per intervistare i sindaci, fare un po' il bilancio. A questo punto si può cominciare a fare un bilancio di un mandato, siamo al quarto anno, quindi si può cominciare a parlare di come stanno andando le cose. Io comincerei con, facciamo proprio le battute fuori onda, è un po' la Salerno Reggio o il ponte sullo stretto. Per nel Vimercatese c'è un tema del quale abbiamo parlato anni fa, potevamo, se questa radio fosse esistita 20 anni fa ne avremmo forse già parlato all'epoca. Adesso non è più un discorso di parlare, perché le opere, stiamo parlando di Pedemontana, le opere ormai sono ben visibili anche a Vimercate. E c'è una vicenda che ha portato anche un esposto da parte dei sindaci del Vimercatese recentemente all'Altar del Lazio, che riguarda la famigerata, famosa, cosiddetta tratta di breve, che è stata appunto l'approvazione da parte della società autostradale, è stata avvolta un po' nel mistero. Però a parte queste battute giornalistiche, io vorrei chiedere per prima cosa a Francesco Cereda di fare il punto su il perché del ricorso, anche se in realtà ne abbiamo già parlato dopo la conferenza stampa, ma brevemente il perché del ricorso, ma soprattutto come sta andando e che prospettive si aprono.
Grazie, buonasera a tutti. Complesso, è ancora più complesso se lo guardiamo da Vimercate, perché poi noi abbiamo anche la sfortuna, se vogliamo, di essere a cavallo tra due tratte, quindi quando parliamo di Pedemontana bisogna anche capire sempre se ci riferiamo alla Pedemontana che sta arrivando, che è la tratta C di cui abbiamo i cantieri che sono partiti nei mesi scorsi, o se parliamo della Pedemontana che forse arriverà, che è appunto questa famosa variante della tratta di breve. Su questa variante abbiamo, come comuni, abbiamo cominciato una battaglia fin da subito, cioè fin da quando diciamo per la prima volta Regione Lombardia e CAL hanno espresso la volontà appunto di cambiare il progetto della tratta D, e quindi di non andare più nella Bergamasca, ma di fare appunto questa variante chiamata di breve, che anziché muoversi sull'asse est-ovest, sostanzialmente da Vimercate vira verso sud e si collega alla A4 e alla tangenziale est esterna da Grate. E noi fin da subito, appunto, dicevo, come comuni del Vimercatese, sia quelli direttamente toccati dal tracciato della variante, sia in realtà i comuni intorno, che, come potete ben immaginare, quando si tratta di un'autostrada non è che si può pensare che l'impatto sia limitato semplicemente ai territori dei comuni nei quali fisicamente passa l'autostrada, perché poi un'opera di questo genere genera un indotto di traffico, di movimentazione, di logistica, che poi dopo chiaramente impatta anche i comuni che non hanno, diciamo, l'affaccio sull'autostrada vera e propria. Dicevo, noi come comuni del Vimercatese e in maniera trasversale rispetto alle appartenenze politiche, fin dall'inizio abbiamo dato battaglia su questa opera, perché la ritenevamo un errore, oltre che un danno per il territorio, un errore anche dal punto di vista della progettazione trasportistica. E questa battaglia va avanti ormai da 3 anni, sostanzialmente quasi 4, e siamo arrivati al punto che abbiamo dovuto, perché questa è la realtà, nel senso che avremmo anche fatto a meno da un certo punto di vista di fare un ricorso al TAR, qualora fossimo stati, diciamo, ascoltati anche in sede di conferenza dei servizi, che in teoria dovrebbe essere il luogo istituzionale nel quale avviene il confronto tra gli enti, e così purtroppo non è stato, perché ne abbiamo depositato un importante dossier di osservazioni che andavano, diciamo così, dalla soluzione più drastica, che era, e la nostra, diciamo, soluzione preferita, cioè era quella di dire: non realizziamo la tratta di breve, ma utilizziamo un'infrastruttura che già c'è, cioè la tangenziale est a 51, che fa lo stesso tracciato, lo stesso percorso della di breve, cioè va da Vimercate alla 4, cioè va dalla Pedemontana alla 4 da Vimercate ad Agrate, quindi lo stesso identico percorso nella stessa direzione, ovviamente facendo delle valutazioni in merito alla possibilità di riqualificarla e adeguarla a una funzione in più rispetto a quella per cui era stata progettata inizialmente. Dicevo, questa, diciamo, era la prima osservazione, poi a cascata ce n'erano tutta una serie di altre legate all'opera. Purtroppo noi non siamo mai stati presi in realtà seriamente in considerazione nel dialogo con Cale, con la regione, perché praticamente siamo stati rimbalzati su tutto, su tutta la linea delle nostre osservazioni, ma soprattutto abbiamo notato una totale mancanza di dialogo anche per quelle cose basilari che dovrebbero rappresentare la correttezza istituzionale nei rapporti tra enti dello Stato. Tanto è vero che siamo appunto arrivati al punto, scusate il gioco di parole, che a fine novembre Cal approva il suo progetto con un suo atto, e così facendo chiude la conferenza dei servizi senza che sia il Ministero a chiuderla, ma lo chiude Cal appellandosi a una norma che noi contestiamo, e lo fa senza comunicare niente a nessuno, ma limitandosi, diciamo così, a pubblicare l'atto, diciamo, sulla Gazzetta Ufficiale, peraltro non nella sezione normale della Gazzetta, ma nella sezione degli annunci, delle varie ed eventuali, quindi una sede anche un po', diciamo, se vogliamo, inusuale. Per fortuna siamo riusciti comunque a intercettare quest'atto e a, appunto, presentare ricorso nei 60 giorni, appunto per contestare tutto quest'iter. Ora, anche noi comuni facciamo le conferenze dei servizi delle volte per delle opere che magari hanno degli impatti sovracomunali, ma la norma, inteso non come la legge, ma la norma inteso come abitudine, cioè è che quando poi il comune, dopo aver sentito tutti gli enti che convoca la conferenza dei servizi, quando poi produce gli atti che chiudono la conferenza dei servizi, li notifica a tutti gli enti coinvolti, cosa che non è mai avvenuta per questo atto di Cal. Non solo, ma non c'è mai stato trasmesso il parere della commissione della valutazione di impatto ambientale del Ministero dell'Ambiente, che era uno degli atti obbligatori e fondamentali nel percorso della conferenza dei servizi, dove appunto il Ministero dell'Ambiente dava delle prescrizioni in merito all'impatto ambientale dell'opera, e questo parere non c'è mai stato trasmesso, nonostante il Ministero l'abbia rilasciato a marzo del 2025. Cioè, quindi siamo stati, diciamo così, un po' ostacolati in ogni modo, sia nell'accesso ai documenti, sia nella normale collaborazione, e non vedendoci ascoltati e venendo pure trattati in questa maniera qua, alla fine abbiamo ritenuto che fosse utile presentare un ricorso contro quest'opera, contestando tutta una serie di cose oltre a queste, ma, diciamo, partendo dal fatto che secondo noi il fatto di aver cambiato la direzione della tratta D, cioè che la direzione originale era est-ovest, per cui da Vimercate si andava nella Bergamasca, si andava ad Almine, si passava sopra l'Adda, e quindi si completava quel corridoio che teoricamente giustificava l'esistenza stessa della Pedemontana, cioè il famoso corridoio est-ovest a nord di Milano, da qui anche il nome della Pedemontana, e invece collegarlo ad Agrate virando verso sud e collegandolo alla TEM, alla tangenziale esterna, di fatto praticamente questa piccola modifica sulla tratta D cambia però il senso complessivo dell'intera autostrada, che diventa a questo punto non più un collegamento est-ovest a nord di Milano, ma diventa il secondo anello di tangenziali esterne a est e a nord-est di Milano, andando a completare il percorso dell'est esterno.
Tra l'altro, visto come sono andati gli altri anelli, Lorenzo.
Eccoci, sì. Io vorrei toccare invece un tema che riguarda una zona specifica di Vimercate, che è la zona di Piazza Marconi e aree limitrofe, diciamo. In questi anni ci sono stati episodi particolari, anche abbastanza pesanti, legati agli eccessi della cosiddetta movida. So che sappiamo, insomma, l'abbiamo scritto anche noi, il Comune ha già fatto alcune azioni, chiaramente non da solo e per la parte che gli compete, visto che ci affacciamo alla bella stagione, volevo capire innanzitutto se ci ricorda quello che è già stato fatto e se si può fare altro per cercare di garantire, diciamo, una vita un po' più tranquilla anche ai residenti, ma in generale a chi frequenta la piazza e le zone limitrofe.
Sì, beh, allora lì ci sono due problemi di fondo. Uno che è quello legato alla convivenza tra la movida e, diciamo così, il diritto al riposo dei residenti. E poi c'è anche un tema di decoro rispetto a cosa succede la mattina dopo, cosa si trova la mattina dopo quando la movida è finita. Sono due temi diversi che però, diciamo, alla fine cascano nello stesso contenitore perché la causa è sempre la stessa. E che vanno affrontati però con strategie diverse. Giustamente, lei ricordava che alcune cose sono già state fatte, giusto per fare una breve cronistoria. Noi nel 2021, quando arriviamo, diciamo, eravamo ancora praticamente dentro con tutti e due i piedi nel Covid. Si stava cominciando a uscire, quindi l'estate del 2022 è stata la prima vera estate dove si è un po' riaperto. Le attività hanno cominciato a riaprire dopo 2 estati invece dove le limitazioni erano abbastanza notevoli e quindi un po' avevano anche contingentato. E questo ha provocato all'inizio un'esplosione di questo fenomeno. Rendendoci conto, diciamo così, della complessità, della questione, la prima cosa che abbiamo fatto è stata andare a interfacciarci con la prefettura, che ricordiamo è responsabile dell'ordine pubblico, perché poi si fa sempre un po' di confusione, ma in realtà tutto quello che riguarda le tematiche della sicurezza, così come le forze dell'ordine stesse, non rispondono agli enti locali, non rispondono ai sindaci, ma rispondono al questore e al prefetto, e quindi al Ministero dell'Interno. Quindi siamo andati a parlare con la prefettura, abbiamo trovato, devo dire, un clima assolutamente collaborativo e una disponibilità importante. Abbiamo siglato con la prefettura un protocollo d'intesa destinato proprio al controllo della movida. Dentro questo protocollo c'erano una serie di azioni, alcune in capo al comune, alcune in capo alla prefettura, alcune in capo, diciamo così, in capo, per modo di dire, agli esercenti. Gli impegni che come comune ci eravamo presi erano fondamentalmente due. Il primo era quello di estendere la copertura della videosorveglianza alle aree più soggette, quindi Piazza Marconi citata, Piazza dell'Inificio, Largo Europa in particolare, diciamo, e quello di mettere a disposizione, diciamo così, congiuntamente alla prefettura, la polizia locale in turni straordinari, perché ricordiamo che la polizia locale di Mercate non ha di default il turno notturno, il turno serale, ma fa 2 turni, tutti e 2 giornalieri, quindi finisce il suo lavoro, diciamo, alle 19. E quindi c'era anche un problema di presidio di quegli spazi la sera e la notte. Quindi con questo accordo siamo riusciti a mettere in campo una serie di controlli congiunti realizzati appunto dalla polizia locale e dai carabinieri e in alcuni casi anche da altre forze dell'ordine. A campione, ovviamente, nel senso non tutte le sere di tutta l'estate, perché diventava impossibile anche finanziare una cosa del genere, però 2 e in alcuni casi 3 sere a settimana, durante tutto il periodo estivo, ci sono questi controlli straordinari che generalmente durano all'incirca 3-4 ore, cominciano verso le 9:30, 10 e vanno avanti fino all'1 di notte circa, che hanno dato comunque un po' di, non so come dire, di segnale, nel senso che prima la percezione era che quello spazio fosse un po' una specie di porto franco, siccome appunto non era controllato, dove poteva succedere un po' di tutto. In realtà questi controlli, tra l'altro fatti sempre in sere differenti e senza essere preannunciati, hanno dato intanto la percezione che lo spazio in realtà era presidiato e hanno permesso di fare controlli sia sugli utenti che anche sugli esercenti stessi. Devo dire che ha comunque contribuito un po' a placare, diciamo così, un po' gli eccessi, quelli peggiori. Poi è chiaro che la rissa alle 4 di notte o cose di questo tipo purtroppo continuano a capitare, sono fenomeni difficilmente contenibili, anche se grazie alla copertura della videosorveglianza, che adesso ormai è integrale, perché con l'anno scorso, diciamo in questi ultimi 3 anni, con l'anno scorso siamo riusciti a coprire tutte quelle aree, compreso il parcheggio dietro a Piazza Marconi, compreso la stazione degli autobus, via Bachita, quindi di fatto tutta quell'area lì, ovviamente Piazza dell'Inificio e Largo Europa, ormai è tutta completamente coperta da videosorveglianza. Questa cosa peraltro permette anche alle forze dell'ordine di poter intervenire, chiaramente ex post, perché beh, però il senso della videosorveglianza è sempre quello, anche nei casi in cui, come veniva diciamo citato prima, qualche episodio grave di notte o cose di questo tipo. Lato invece, c'erano anche degli impegni lato esercenti, a cui si chiedeva insomma di avere un po' più di attenzione al decoro, agli spazi e al rispetto degli orari, perché poi durante l'estate facciamo anche delle ordinanze, ad esempio sul divieto dell'asporto nel vetro, sulla limitazione degli orari in cui possono essere serviti alcolici anche nei dehors all'esterno, anche qui per provare a contingentare un po' anche gli orari. E tutto questo, diciamo così, porta al fatto che la situazione è un po' migliorata, e di questo devo dire mi hanno dato atto diciamo anche in parte i residenti. Permangono comunque dei problemi legati soprattutto al rumore, però quello purtroppo è difficilmente controllabile. C'è un tema invece di decoro urbano sul quale adesso stiamo di nuovo intervenendo e sul quale stiamo contrattando, diciamo così, con il CEM un potenziamento dei servizi di pulizia il sabato mattina, la domenica mattina e il lunedì mattina, di modo che non si verifichino quelle situazioni per cui alla domenica mattina, per esempio, tipicamente, alla domenica mattina frequentare quelle piazze si trovano cocci di bottiglia, bicchieri abbandonati, pezzi di vetro e cose di questo tipo che non sono ovviamente tollerabili in alcun modo. Però noi contiamo, diciamo, che per quest'estate, oltre a tutti questi servizi già citati, quindi controlli congiunti notturni, la videosorveglianza, eccetera, eccetera, anche di riuscire a implementare la polizia mattutina.
Parliamo di un'altra opera, anzi un altro tema che si trascina da tanti anni, sui quali, come sappiamo, ci sono soprattutto responsabilità di Regione Lombardia. Cittadini hanno già visto che è stata demolita il consorzio agricolo. Cioè, a che punto è tutta la trasformazione dell'area ex ospedale consorzio agricolo a Cavacantù, sindaco?
Ma allora, siamo diciamo in 3 livelli di avanzamento differenti. Cominciamo da quello più arretrato, cioè l'ex ospedale vero e proprio, il monoblocco, e tutte le sue aree attigue, quindi via Cereda, tutti gli altri spazi intorno. E, come sapete, ci sono state varie gare per cercare di vendere quest'area nell'ultimo anno e mezzo, sono state tutte deserte, tranne l'ultima, dove è pervenuta un'offerta di un operatore. E ovviamente questa è una cosa che sta in capo alla SST, all'azienda ospedaliera che è proprietaria dell'area che sta cercando di vendere. Mi risulta, dalle informazioni che ho, diciamo che in questo momento si è aperta una trattativa tra la SST stessa e l'operatore per provare ad arrivare a un accordo sul quantum economico sostanzialmente. Sì. E mi auguro, diciamo così, che le due parti riescano a trovare appunto questo famoso accordo e riescano a l'area possa essere alienata, insomma, possa essere venduta, perché a quel punto finalmente poi si sbloccherebbe tutto quanto. Le altre due aree invece che citavi, la cava, l'ex cava Cantù e l'ex consorzio agrario, sono già di proprietà privata, si è già partiti, le bonifiche su entrambe le aree sono in fase finale. Dopodiché, diciamo, la cava Cantù è l'ex cava Cantù è il primo pezzo che partirà, per cui chiuse le bonifiche, l'operatore depositerà il permesso a costruire in comune e a quel punto poi potrà partire. Lì ovviamente verranno realizzate una serie di edifici residenziali, soprattutto no, quasi integralmente, se non ricordo male, residenziali nell'ex cava Cantù. Non verranno realizzati tutti contemporaneamente, teniamo presente che questo è un piano molto grande, molto ampio e che verrà realizzato per fasi, questo è ovvio. Certo. Quindi partiranno dalla cava Cantù, cominceranno a costruire i primi edifici, una volta costruita la cava Cantù a quel punto poi si passerà all'ex consorzio e poi a sua volta all'area dell'ex ospedale. Nel frattempo, la nostra speranza è che una volta che è alienata quell'area, si possa sedersi al tavolo con tutti gli operatori per fare sostanzialmente una specie di variante in corso d'opera, per provare a rivedere un po' l'allocazione di alcune, diciamo, la destinazione di alcune oneri e di alcune opere, che rispetto a quando il piano è stato pensato, ricordiamoci che questo piano ormai c'ha quasi 20 anni,
certo, dopo,
e quindi necessita comunque di un check di alcune modifiche, ad esempio sul tema del teatro ipogeo sotterraneo, che, come noi abbiamo già annunciato, insomma, riteniamo che non sia utile da realizzare. Quindi, insomma, ci sono una serie di modifiche da fare, che faremo però con una variante in corso d'opera, perché non possiamo, l'unica cosa che non ci possiamo permettere è quindi perdere ulteriore tempo, ecco. Per cui, certo, se finalmente l'ex ospedale verrà anche quello venduto, poi a quel punto si potrà procedere con tutto.
Lorenzo.
Bene, ecco, diciamo che quando le amministrazioni comunali, quando si va a guardare il bilancio, uno dei temi, forse il tema che più impegna le casse comunali, è sempre un po' quello dei servizi sociali. Sarebbe interessante capire, anche alla luce del fatto che ormai è quasi siamo già nel quinto anno, insomma, della sua amministrazione, quali sono le emergenze dal punto di vista sociale, anche alla luce proprio che si evincono anche dalle spese di bilancio, e se poi, sempre restando all'ambito sociale, ci può raccontare a che punto è, penso che sia ormai addirittura d'arrivo, un progetto che riguarda una casa di accoglienza a Ruginello.
Sì, allora, beh, il tema del sociale è un tema enorme. È un tema enorme, lo vediamo anche solo per l'impatto che ha sui bilanci, ma soprattutto poi sull'impatto che ha sulle persone. In realtà io ho già avuto modo di accennarne un po' anche in un recente consiglio comunale. Allora, noi abbiamo un problema, cioè, all'orizzonte, diciamo, nel medio periodo, ci sono un paio di questioni legate ai sociali che rischiano veramente di essere potenzialmente molto, non vorrei dire gravi, grosse, ecco, mettiamolo così, e che quindi necessiterebbero di essere affrontate, e che non possono essere affrontate dai singoli comuni alla spicciolata, ma che necessitano per forza di essere affrontate in maniera sistemica. E tra tutte queste, il tema più rilevante è sicuramente quello della casa, dell'abitare. Noi tutto sommato siamo ancora una realtà, noi Vimercate, ma in generale anche il Vimercatese, la Brianza, paradossalmente rispetto ad altre zone anche stesse della Lombardia, siamo una realtà ancora tutto sommato fortunata, ma nonostante questo abbiamo degli indici di richiesta che sono drammatici rispetto alle capacità che abbiamo di risposta. Teniamo presente che a Vimercate ci sono, se non ricordo male, circa 300-350 immobili di edilizia residenziale pubblica, quelli che una volta venivano chiamate le case popolari, per capirci, e che sono in gestione ad ALER. Le graduatorie che vengono fatte ogni anno per stabilire, diciamo così, le priorità di accesso a questi immobili, quando se ne liberano, perché non è che tutti gli anni vengono riassegnati gli immobili, cioè chi ce l'ha assegnato, ce l'ha assegnato. Quindi possiamo immaginare che la maggior parte degli immobili, ovviamente, potete immaginare che la maggior parte degli immobili è già naturalmente occupata, e quindi non è che viene ogni anno rimessa sul mercato. Teniamo presente questa cosa, e teniamo presente che più o meno, l'ordine di grandezza è che ci sono 300 domande, cioè 300 persone che vengono, non 300 domande, 300 persone che accedono alle graduatorie, quindi che vengono considerate con i requisiti per avere diritto a una casa pubblica, okay? E di queste 300 noi riusciamo a coprirne 3 all'anno. Quindi stiamo parlando di numeri, cioè, fuori completamente da ogni logica. E non è che è così perché noi abbiamo le case vuote o perché le teniamo vuote perché ci piace, è perché non ci sono, cioè, nel senso, le case sono tutte sature, quelle che ci sono disponibili vengono ciclicamente rimesse nelle graduatorie, ma i numeri sono questi, cioè siamo a 1 a 10, cioè a 1 a 100, scusatemi, rispetto alla possibilità di coprire le esigenze. Questo vuol dire che se io risolvo il problema a 3 famiglie, ce ne ho altre 290 a cui, che gli devo dire, Io poi purtroppo, quando abbiamo lo sportello comunale, qui dove incontriamo i cittadini, ho queste persone che ogni tanto mi capita che vengono da me e mi rappresentano situazioni anche drammatiche sotto certi punti di vista, a cui però purtroppo noi non abbiamo proprio gli strumenti fisici per poter dare una risposta, perché cioè, se le case non ci sono, non ci sono, cioè, non è che possiamo inventarcele. E quindi questa questione qui è veramente, veramente difficile. Oltretutto, in un panorama in cui le città più grandi vedono un aumento dei costi degli immobili enorme, e questo provoca un meccanismo di espulsione per stare sui nostri territori, da Milano verso l'hinterland e le province intorno, e questo aggrava, diciamo così, ulteriormente la situazione. Sono utenze anche diverse, naturalmente, per quello delle case Haller non è lo stesso utente che esce invece da Milano perché magari l'affitto è diventato insostenibile, però generano complessivamente comunque una pressione sul mercato immobiliare che rende sempre più difficile poi l'accesso alla casa anche a chi magari sta un pochino meglio e quindi non è così, diciamo così, in situazioni così difficili da avere diritto a un immobile residenziale e che magari anche se c'ha diritto però poi non riesce ad accedere, e che però fa fatica ad accedere anche al mercato invece del privato puro, per cui bisogna proprio ripensare un po' in generale i meccanismi, e poi ci sarebbe bisogno di un grande piano casa nazionale, cioè c'è bisogno di tornare a costruire nuova edilizia residenziale pubblica, magari anche non la formula vecchia degli anni 60-80 delle case Haller, magari anche delle formule innovative, magari anche degli ibridi, delle cose diverse, però c'è bisogno qui che si apra un grande tavolo di discussione tra gli enti locali, magari in sede ANCI, non lo so, tra il governo e gli enti locali, per provare a trovare delle soluzioni e soprattutto trovare poi le risorse, perché poi naturalmente non possiamo pensare che i comuni di tasca loro possano tornare a fare gli immobiliaristi come si faceva una volta e pensare di costruire appartamenti su appartamenti. Non abbiamo manco le risorse per tappare le buche, fra un po' figuriamoci se abbiamo i soldi per fare palazzine così dal nulla, ecco.
Sì, questo è un grande tema. Tra l'altro molti esperti dicono che costruire, cioè gli enti pubblici o i governi che costruiscono, in qualche modo è un modo anche di calmierare il mercato, perché se c'è anche un problema di quantità di alloggi effettivamente. Però parliamo invece di privati, parliamo di innovazione, o meglio di queste ultime settori anche di investimenti dell'industria high tech, i data center. A Velasca, nell'ex IBM, si doveva costruire o si deve costruire un grande data center, ma apparentemente la stessa società ha fermato, non ha proceduto sulla valutazione di impatto ambientale, quindi sarebbe tutto fermo. Che notizie ci sono su questo, Sindaco?
No, allora, partiamo da questa cosa, cioè che sul data center di Velasca noi, la società ad oggi in comune non ha depositato nulla. Noi sappiamo che ha depositato gli atti per la VIA, cioè la valutazione di impatto ambientale, al Ministero, e a noi ci risulta che il procedimento sia in corso. Poi a quale step del procedimento sia non glielo so dire di preciso, però ci risulta che sia in corso. Quindi immagino che loro attendano poi, diciamo così, la chiusura della valutazione della VIA per poi presentare i progetti in comune. Ecco. Teniamo presente che noi su quell'intervento, come onere pubblico, abbiamo messo, diciamo così, la riqualificazione di tutto il campo di Via Lodovica, il campo sportivo di Via Lodovica, quindi con il rugby, ma con la realizzazione poi della pista di atletica e degli spazi per altre attività, diciamo, di atletica leggera. Ecco. Quindi l'onere pubblico rispetto a quell'intervento lì sarebbe questo. Però, ripeto, noi al momento non abbiamo ancora visto sostanzialmente nulla, ci risulta che sia in corso la procedura al Ministero. Aggiungo anche un'altra cosa su questo, anche se non è direttamente riguardante il data center, però so che è un tema che a Velasca, ma non solo, un po' se ne parla in città, ed è legato agli abbattimenti degli alberi che ci sono stati all'interno dell'area ex IBM. Su questo, siccome gli abbattimenti ci sono sembrati anche non solo ai cittadini ma pure a noi diciamo, un po' più estesi di quello che era stato inizialmente autorizzato. Abbiamo incaricato un tecnico, un agronomo, di andare a fare delle perizie effettivamente su che cosa era stato, cioè rispetto a quanto era stato autorizzato, cosa è stato effettivamente abbattuto, perché se poi ci sono delle discrepanze, naturalmente poi a quel punto scatteranno tutte le sanzioni e tutto quello che
certo.
C'è
stato.
Certo, questo mi premeva un po' rassicurare, perché più di un cittadino magari mi ha scritto o mi ha fermato in giro dicendo ma lì hanno buttato giù tutto. Sì, in effetti c'era sicuramente un tema di sicurezza, soprattutto per gli alberi che affacciavano verso la tangenziale, perché negli ultimi 2 anni ne erano venuti giù più di uno durante i temporali, uno addirittura era finito dentro la tangenziale. Per cui c'era sicuramente un tema di messa in sicurezza di quegli spazi. Però diciamo che anche a noi, anche da fuori, ci è sembrato che si siano, per usare un femminismo, lasciati prendere un po' la mano.
Allargati un filo. Lorenzo?
Eccoci, allora, l'altro tema che caratterizzerà sicuramente l'ultimo anno di mandato è quello del centro natatorio di Via degli Atleti, il nuovo progetto. È proprio di questi giorni la chiusura del bando, la presentazione da quello che si è appreso di un'offerta. Innanzitutto volevo capire se su questo, sui contenuti di questa offerta, si può sapere qualcosa e poi se ci riassume, insomma, quello che succederà da qui ai prossimi mesi e quando i mercatesi, e non solo, perché anche la vecchia piscina era un punto di riferimento per tutto il territorio, potranno riavere appunto un centro natatorio dopo un bel po' di anni, insomma.
Sì, sì. Allora, la gara si è chiusa pochi giorni fa. È arrivata una proposta, quindi sono state aperte le buste. In realtà le buste vengono aperte in fasi successive. Prima si apre la busta, diciamo, della parte burocratica, poi c'è quella tecnica, poi c'è quella economica, che vengono aperte a distanza di alcuni giorni l'una dall'altra. Comunque, diciamo, è in corso tutto questo procedimento di apertura delle buste con le offerte, quindi ancora, diciamo, non si può dire nulla di specifico, ecco. Però diciamo che se tutto va bene con questo procedimento e l'offerta è conforme ed è adeguata, mi auguro che nel giro di qualche settimana, diciamo entro il mese di aprile, a quel punto l'offerta possa essere assegnata, diciamo così, la gara possa essere assegnata e quindi al raggruppamento di imprese che si è presentato possa, diciamo, vincere la gara, ecco, mettiamola così. A quel punto si apre poi tutto lo scenario successivo, cioè quello della progettazione esecutiva, poi della cantierizzazione dell'opera. Quindi se tutto va, come ho appena detto, io per il momento non vedo perché non dovrebbe, ecco, insomma, mettiamola così, possiamo realisticamente dire che potremmo vedere le prime ruspe dentro nell'area del cantiere, quindi diciamo potremmo vedere la partenza del cantiere a inizio autunno. Potrebbe essere settembre, ottobre, diciamo così. A quel punto ci sono tra i 18 e i 24 mesi, il cantiere, diciamo, ci può mettere tra un minimo di 18 e un massimo di 24 mesi per la realizzazione e l'apertura al pubblico. Quindi, diciamo, se parte come dovrebbe partire a ottobre del 26, noi potremmo vedere la piscina, il centro natatorio fatto, finito e inaugurato tra l'inizio estate del 28 e l'autunno del 28, via, più o meno.
Bene. Parliamo di un'altra, c'era un'altra, un'infrastruttura, ci aveva già spiegato l'altra volta che in realtà il comune non è un lavoro che fa il comune, perché in capo alle società che gestiscono, parlo della fibra ottica, noi saremmo nella Silicon Valley, però è ancora in centro di mercato la fibra, ci sono cantieri in questo periodo, li ho visto vicino al Gabbiano che stavano scavando, quelle canaline sottili che si vedono in giro, che sono quelle della fibra. Ma si ha notizie di quando finalmente sarà coperto il centro di mercato? Perché le frazioni, in realtà, c'è Velasca già da 4 anni che aveva la fibra, ad esempio.
È veramente un disastro questa cosa della fibra, è veramente un disastro. Vi assicuro che anche quando ne parliamo, ne parlo con i miei colleghi sindaci, è quasi ormai una barzelletta praticamente. Nel senso che, partiamo, come diceva giustamente, dal fatto che gli operatori che vengono e mettono giù la fibra si muovono sulla base di una concessione nazionale, perché diciamo, l'implementazione della fibra ottica è considerata un'infrastruttura strategica a livello nazionale. E questo, come dire, mi sembra anche legittimo, mi sembra anche corretto concettualmente. Il problema discende però dal fatto che, essendo una concessione nazionale, loro non hanno nessuna necessità e nessun obbligo di interlocuzione con gli enti locali. Quindi loro si fanno, le aziende si fanno internamente le loro progettazioni rispetto a faccio il cantiere lì, faccio il cantiere là, faccio il cantiere di là, arrivano qua, ci comunicano pochi giorni prima di cominciare, domani scaviamo lì, dopodomani scaviamo là, adesso sembra una barzelletta ma è quasi così, e noi ci ritroviamo costretti a rincorrerli da questo punto di vista. Devo dire che i nostri uffici su questo cercano sempre di essere più sul pezzo possibile e spesso ci riescono, pur nella difficoltà, nel cercare di indirizzarli quando possibile a evitare perlomeno, diciamo così, il meccanismo del oltre al danno la beffa, per cui tu magari asfalti una strada e un mese dopo questi arrivano e te la bucano per metterci la fibra. Per cui cerchiamo, dove possibile, di avere un minimo di coordinamento con loro. È difficilissimo, anche perché le società non sono mai le stesse, perché poi quest'altra questione, che siccome dipendono da una concessione nazionale, che è in parte finanziata anche dal PNRR, ogni società arriva e mette giù la propria di fibra. E quindi ci capita delle volte di vedere alcune vie che vengono tagliate per mettere la fibra e poi magari a distanza di un anno e due vengono di nuovo tagliate per rimettere la fibra di un altro operatore. Purtroppo è veramente una roba complicata. Ci tengo però a dire solo un'altra cosa, perché poi anche questi cittadini spesso ce la sottopongono, rispetto al fatto che le chiusure dopo i lavori vengano fatte in maniera non adeguata. In realtà viene fatta una doppia chiusura, cioè quando viene fatto il taglio viene messo giù quel cemento rossastro che capita a tutti, tutti avremmo visto sicuramente, che sembra, perché a vederlo vi sembra effettivamente un lavoro fatto malissimo. In realtà quella non è la chiusura, quella è una, diciamo così, intervento temporaneo che serve a tappare il buco, a far sedimentare quello strato di cemento e a dare la possibilità, qualora la fibra abbia dei problemi, di riintervenire senza dover ritagliare. Loro poi, la società, hanno il vincolo, in teoria, entro i 6 mesi dalla fine del cantiere, di venire e fare poi dopo il ripristino vero e proprio, quindi un taglio più largo e riasfaltare in maniera invece adeguata. Il punto è che non sempre rispettano questa tempistica dei 6 mesi, a volte ci mettono di più, a volte devono essere sollecitati più volte dai nostri uffici, però ecco, insomma, quando capita di vedere la striscia rossa di cemento, non è che hanno fatto un lavoro fatto, come dire, coi piedi, ma è un lavoro temporaneo, perché poi a distanza di alcuni mesi verrà poi in realtà adeguato.
Lorenzo.
Sì, come accennavamo prima, siamo ormai nel quinto anno dell'amministrazione, manca un anno alle prossime elezioni amministrative, e volevo capire se la macchina si è già messa in moto, e la domanda diretta chiaramente è se Francesco Cereda sarà il candidato sindaco della coalizione centrosinistra il prossimo anno e cosa dobbiamo aspettarsi, se c'è qualche novità, inizia a muoversi qualcosa all'interno della coalizione, cambia qualcosa, qualche equilibrio, insomma.
No, allora, intanto mettiamo, diciamo così, io la mia disponibilità a essere, diciamo così, a correre per un secondo mandato, la mia disponibilità c'è. Ovviamente poi dovrà essere la coalizione a dire se sarò io il candidato oppure no, dovranno essere le forze politiche a farlo. Ne stiamo discutendo, insomma, abbiamo cominciato ad attivarci proprio in queste settimane, per cui io credo che, diciamo, nel giro di un mese o due si possa cominciare ad avere un po' di ufficialità sulle cose, però, diciamo, delle forze che ci sono in Consiglio Comunale sicuramente faranno parte della coalizione che sosterrà il prossimo candidato sindaco, che sia io che sia un altro, insomma. Almeno non mi aspetto delle modifiche in questo senso. Poi vedremo sul resto, è ancora un po', diciamo, prematuro per definire gli assetti della coalizione che si presenterà al voto. Però, insomma, ecco, la mia disponibilità c'è, ne stiamo parlando con le forze, abbiamo appena cominciato a parlarne con le forze politiche, io penso che a breve potremo anche annunciare qualche cosa, insomma.
C'è tempo per un'altra tua domanda, Lorenzo?
Ok, sì. Ecco, a Vimercate c'è un paese all'interno della città che è il centro scolastico omnicomprensivo, sì, che chiaramente non è di diretta competenza dell'amministrazione comunale perché è provinciale, però insomma ha un'importanza rilevante, insomma, all'interno del tessuto di Vimercate. Da tanto tempo si parla di una riqualificazione di questo centro che ormai ha mezzo secolo, Qualcosa è già stato fatto, esiste un progetto, insomma, della provincia, che però è sempre rimasto sulla carta. Al netto di quelle che sono le responsabilità e le competenze dell'amministrazione comunale, è arrivato appunto il momento di mettere mano. L'amministrazione comunale ha comunque un'interlocuzione aperta con la provincia, dobbiamo aspettarci qualcosa nel breve lungo periodo perché cambi un po', venga un po' riqualificato questo centro, oppure no?
Allora, questo è un bel tema, nel senso che sicuramente quello spazio, quel centro omnicomprensivo necessiterebbe, passatemi il termine, di essere rivoltato un po' come un calzino, nel senso che quella struttura è proprio obsoleta. E c'è questo famoso progetto che la provincia aveva commissionato al Politecnico, un progetto molto bello, faraonico, costosissimo, se adesso vado a memoria, ma credo che quando l'abbiano presentato, forse 3 anni fa, costava qualcosa come 80 milioni di euro, quindi immagino che oggi ne costerà come minimo 120, sì. Considerato l'impennata dei costi delle opere pubbliche, cioè delle opere in generale negli ultimi 3 anni. E quindi, francamente, pensare che la provincia abbia la capienza per fare un intervento di questo tipo è utopistico in questo momento. Per cui, diciamo, immaginarsi che su quel centro vengano fatti dei progetti di riqualificazione complessiva, completa di tutto quello spazio, al momento non mi pare che sia una cosa nell'ordine delle cose possibili. Quello che invece stiamo cercando di fare noi è di provare a rimettere mano ad alcuni degli spazi che ci sono dentro, quelli non prettamente scolastici, non prettamente, o meglio, non solo scolastici, e provare almeno a risistemare quelli. L'abbiamo fatto con il palazzetto, il palestrone, il piccolo palazzetto, diciamo, centrale dell'area delle palestre, che è stato riqualificato con fondi del comune e che abbiamo preso in gestione, diciamo, con un accordo con la provincia, per cui viene utilizzato durante l'orario scolastico dalle scuole e fuori dall'orario scolastico viene utilizzato dalle società sportive di Vimercate. E questo ci ha permesso, diciamo, di prendere una cosa che già c'era, di riqualificarla dando un servizio in più alle scuole e contemporaneamente dando un servizio in più alle società sportive nostre, su un'esigenza che la città oggettivamente aveva. La stessa cosa stiamo cercando di fare, o meglio, non che stiamo cercando, stiamo facendo sull'auditorium dell'omnicomprensivo, che abbiamo, ricordiamoci, era chiuso da anni perché non era più agibile. Siamo riusciti con la provincia a riaprire un tavolo su quello spazio, abbiamo già fatto un intervento che ci ha permesso di riaprirlo ed è tuttora già utilizzabile, diciamo così, con funzioni d'auditorium. Dopodiché lo abbiamo candidato a un bando carico che abbiamo vinto e, diciamo, stiamo lavorando alla progettazione insieme al partner, insieme a Cariplo, con l'obiettivo entro l'estate di fare un ulteriore step di riqualificazione e trasformarlo in un vero e proprio teatro, quindi andando a implementare la dotazione tecnica e scenica, le quinte, tutta una serie di cose, e il bar che sta nel foyer, nell'atrio del teatro, che adesso non esiste più, esisteva una volta a servizio delle scuole, una volta intendo tipo 20 anni fa, verrà riaperto e sarà a servizio durante il giorno delle scuole insieme all'auditorium teatro, e fuori dall'orario scolastico servirà invece come teatro civico e il bar annesso al teatro civico stesso. Quindi è un'ulteriore operazione nello stesso schema un po' di quella del palazzetto, ma che ci permette di dare alla città uno spazio che manca, perché una sala teatro a Vimercate con quel taglio, con quella dimensione non esiste, e con un intervento, un investimento tutto sommato contenuto, riusciamo a rimettere a disposizione uno spazio di questo tipo per la città, per le associazioni e anche per un'offerta teatrale, culturale, che un domani, che quando con l'autunno partirà, andando a coprire anche uno spazio che fino ad ora non c'era.
E siamo arrivati al momento dell'ultima domanda che poniamo a tutti i sindaci. In questo caso va benissimo perché siamo verso la fine del suo mandato, del primo mandato, poi vedremo se, appunto, come diceva, ci sarà, diciamo, la coalizione lo confermerà. Qual è stata la misura alla quale ci tiene di più di questi anni, cioè il lavoro che ha portato avanti, che gli interessa di più, per cosa vorrebbe essere ricordato oppure riconfermato?
Beh, allora, diciamo che ce ne sarebbero molteplici, c'è cioè più di una. In particolare io sono un po' affezionato al tema della riqualificazione degli spazi pubblici in generale e quindi della rimessa a disposizione di spazi della città. E quindi diciamo, se vogliamo parlare di un fiore all'occhiello, probabilmente la prima cosa che balzerebbe, diciamo così, all'occhio, anche qui scusatemi il gioco di parole, probabilmente è il giardino della villa sotto casa, cioè la riapertura di quello spazio, anche per una questione di valore anche paesaggistico, estetico, cioè la bellezza di quel luogo e di aver ridato alla città un luogo importante come quello e nel farlo di aver riconnesso il parco alla città, di aver aperto dei nuovi spazi pedonali e il percorso che passa anche attraverso Parco Trotti che arriva alla nuova piazza delle Madri Costituenti, cioè diciamo quello sicuramente può essere una di quelle cose spot, no? che fanno scena anche da un certo punto di vista. Però forse ci terrei anche a ricordare un altro intervento più piccolo, meno significativo se vogliamo dal punto di vista della dimensione dell'opera e anche dal punto di vista economico, che è costato quasi nulla, e che però secondo me è anche un po' simbolico di che cosa intendo, di che cosa intendiamo in realtà come amministrazione quando parliamo di riqualificazione di spazi pubblici e di rimessa a disposizione di spazi pubblici, e che è la pedonalizzazione di Piazzale Martiri Mercatesi, che in realtà di per sé non è che è una roba, una rivoluzione, nel senso che non ha richiesto chissà quali investimenti, però questa piccola cosa, se vogliamo, ha radicalmente cambiato la qualità e la fruizione di quegli spazi, dando, a parte la questione della sicurezza, diciamo, per i bambini e per i ragazzi delle due scuole che affacciano su quello spazio, che prima, ricordiamocelo, quando c'erano l'apertura e la chiusura delle scuole era un delirio, era un caos, una giungla di auto dappertutto, sulle aiuole, in doppia fila, in tripla fila, macchine che facevano manovra, cioè c'era una giungla veramente, con anche rischi di sicurezza, ma anche di degrado dello spazio. E invece questa piccola cosa, se vogliamo, però ha radicalmente cambiato quello spazio lì, che sono diventati di fatto dei giardini pubblici utilizzatissimi, soprattutto durante la bella stagione, ma anche durante il resto dell'anno, dai ragazzi che dopo la scuola si fermano, da chi va a passeggio, da chi passa in bicicletta, cioè hanno veramente radicalmente cambiato la faccia di quello spazio con un investimento ridotto, perché si è trattato di chiudere lo spazio, fare qualche sistemazione del verde, delle aiuole, eccetera, ma nulla di radicale, cioè non parliamo di un grande investimento. E che però, nonostante appunto non sia stato un grande investimento, secondo me è un po' il simbolo di che cosa noi intendiamo quando parliamo di ridare alla città degli spazi pubblici. In quel caso lì è stato ridato alla città e ai cittadini, in questo senso, un nuovo spazio che già c'era ma che non era fruibile.
Beh, con questo, effettivamente non ci avrei pensato, però effettivamente da ex fruitore di quello spazio quando c'era il Far West, appunto, effettivamente il cambio c'è, si vede. Ringrazio Francesco Cereda, sindaco di Vimercate, ringrazio il collega Lorenzo Tarussi, caporedattore di Prima Monza, zona di Vimercate, ringrazio ovviamente Cristiano Allacqua in regia. Parola di sindaco tornerà tra due mesi, perché saltiamo aprile, per chiudere il giro del Vimercatese col sindaco, la sindaco di Usmate Velate. Grazie a tutti, buonasera.
Parola di sindaco. Una produzione di Young Radio. Voce e testi di Alfredo Somosa. Supervisione tecnica audio e video di Cristiana Lacqua. Si ringrazia per la collaborazione, Prima Monza.